Allora, dedichiamo questa lezione di Torah in merito Refuah Shelemah di Shemuel ben Adelaide. E Bezrat Hashem, l'operazione sia condotta dalle mani di Hashem tramite i dottori.
Amen.
Bezrat Hashem, settimana prossima ci dirai buone notizie.
Amen.
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 Certo,
Refuah
amen. Shelemah a tutti quelli che hanno bisogno di Refuah.
Amen.
Refuah Shelemah anche a tutti quelli che hanno bisogno di risentire le Refuah Shelemah.
Amen.
Amen. E mia sorella Nora Battoni. Mia sorella Nora Battoni.
Nora, figlia, mamma, come si chiama?
Tony.
La
Tony,
mamma?
Tony era un nome comune una volta, che era
Femminile.
Diamantina, Tonina,
Ah,
tutti
ok.
Tony. Ok.
Bezrat Hashem.
Be'ezrat Hashem, grazie.
E tutti quanti feriti di questi ultimi giorni. E
Amen, amen.
quindi la lezione diventa seria. Perché
È vero, piuttosto.
io mi sono seduto un secondo fa, ho avuto una giornata molto impegnativa, a parte il fatto che stanotte non abbiamo dormito. E quindi oggi ero un po' di corsa e volevo prepararvi una lezione, ma parleremo della situazione. Se avete qualche spunto voi. Allora, 5-6 anni fa c'era un terrorista iraniano che era a capo di tutto il terrorismo italiano, scusate, iraniano. E lui ha detto al suo vice, adesso non ho i nomi. Ma non ha importanza, non dobbiamo neanche ricordare questi nomi. Ha detto così, ha detto Israele è finita perché io sono riuscito a creare sei eserciti che Israele dovrà combattere prima di poter arrivare da noi. E ha detto così, il primo esercito sono gli arabi israeliani, il secondo è Hamas, il terzo è Hezbollah. Il quarto sono i Houthi, il quinto è l'Iraq, il terzo il sesto è la Siria. Dopo che Israele sarà, e questo non succederà mai, che Israele riuscirà mai a combattere e vincere contro questi eserciti, dovranno avere a che fare con noi, dovranno affrontarci. E noi oggi viviamo in un periodo storico dove Israele ha praticamente cambiato le carte del Medio Oriente. Chiaramente gli iraniani, dato che il problema che hanno i musulmani è l'orgoglio, non diranno mai la botta che hanno preso, ma hanno preso una botta da cui non si rialza. È vero che hanno ancora dei missili, Israele se ne sta occupando. Ma la botta che hanno preso è una botta dalla quale non si alzano. La persona che ha sentito questo messaggio, vi ricordate gli ultimi mesi di Trump, il primo governo Trump, con un missile ha eliminato un grandissimo capo iraniano? Se qualcuno si ricorda il nome, io non lo ricordo.
Sì, ci ricordiamo.
Si è confidato con qualcuno che era poi diventato il suo successore, che venerdì mattina non si è svegliato perché gli israeliani hanno bussato alla porta di camera sua, non di casa sua, sono arrivati proprio in camera sua. Con oggi Israele è riuscita a smantellare completamente tutte le menti di questo progetto nucleare che l'Iran ha, quindi non c'è più un capo, non c'è più neanche chi può gestire il progetto nucleare, anche perché per poter arrivare a quello che sono arrivati ci hanno impegnato 20 anni per perché nessuno ha insegnato all'Iran come si fa la bomba, come si prepara una bomba nucleare. Ci sono dovuti arrivare da soli, per quello che ci hanno messo così tanto tempo.
Quello che hanno eliminato qualche anno fa, gli dico io come si chiama, perché alla lontanissima si chiama
Sì.
Sole.
Esatto. Scusate. Ci siete?
Sì.
Siete, scusate. Io ho l'internet tramite il cellulare, quindi non posso spegnere il cellulare. Quindi arrivano le chiamate. Non so come fare altrimenti. La tecnologia è avanzata, ma non così tanto. Un po' di pazienza, siamo in guerra, un po' di pazienza. E quindi dobbiamo rifarci a questa. Hai detto che si chiamava Sulimani, bravissimo. In marche move si
Sì,
fro.
so con la O proprio Soleimani, perché la mia quadris nonna, mamma della mia trisnonna che si chiamava Baghdadi, lei si chiamava Soleimani. Poi la sua figlia si chiamava Baghdadi e la mia bisnonna si chiamava Sasson, come la Gina.
Complimenti per la preparazione.
Bravo, bravo che sei arrivato alla bisnonna, bravo. Perché è difficile arrivare alla trisnonna, dai.
Certo, quattro generazioni è difficile, io non ci
Molto
sono.
difficile, bravo.
Io non ci arrivo. Però siccome lui ha un'ascendenza importante, come può non saperlo?
Cavolo.
Ma c'è una famiglia anche a Milano, Soleiman si chiama, avrei dovuto ricordarmelo. Sono anche Kohanim. E quindi quello che è successo è che miracolo dopo miracolo, in ebraico miracolo si dice Nes, però c'è qualcosa che è superiore al Nes che si chiama Niflaot, Nisim ve Niflo. Niflo sono cose che non puoi neanche descrivere. Un miracolo lo puoi descrivere e capisci che è un miracolo. Niflaot è una cosa che è sopra anche la capacità di poter descrivere, talmente importante è questo miracolo. E quindi Niflaot dopo Niflaot siamo arrivati al punto in cui purtroppo dobbiamo essere impegnati in questa cosa che, vi dico una cosa in silenzio, il mondo ci sta condannando per questa cosa, superficialmente, ma a casa loro sono tutti contenti, tutti, l'America, l'Europa. Anche gli arabi stessi, sono l'Arabia Saudita e tutti i paesi, sono tutti contentissimi e quando arrivano a casa alzano gli occhi e dicono grazie a Kadosh Baruch Hu che esiste il popolo di Israele, che esiste lo Stato di Israele, che sta dando di santa ragione a questi maledetti assassini. Quindi abbiamo capito che tutte queste sofferenze che stiamo soffrendo con Hezbollah, con Hamas, con gli arabi israeliani, con tutti gli altri, siamo dovuti arrivare alla testa del serpente, siamo arrivati alla testa del serpente, non potevamo fare altrimenti. Volevo semplicemente ricordarvi una profezia del Yalkut Shimoni. Questa profezia dice che prima che arriva Mashiach ci sarà una nazione che si chiama Aia.
Come?
Niente, tutto a posto. Anch'io l'ho già preso, grazie mille. Grazie mille. Non c'è come la mamma, mi ha portato il cioccolatino. Non c'è come la mamma. E che Hashem dia lunga vita a tutte le mamme. Cosa
Amen.
stavo dicendo? Stavo dicendo che c'è una profezia di Yalkut Shimoni che dice così: che qua, prima che arriverà Mashiach ci sarà una nazione che si chiama Paras, e questa nazione sarà la più grande minaccia di Eretz Israel. E questa nazione farà paura al mondo intero e questa nazione vorrà distruggere il mondo intero. Se prendo il cellulare in mano, mi salta la connessione, ce l'ho sul cellulare, non ve lo posso leggere in lingua originale, e dice esattamente questo, che però quando succederà questo, il popolo ebraico sarà preso dalla paura e HaKadosh Baruch Hu dirà al popolo ebraico di che cosa avete paura, sto facendo tutto questo per voi, perché è arrivato il tempo della vostra redenzione. Banai al titra'u, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, הגיע זמן גאולתכם. Quindi, l'unica cosa che dobbiamo fare adesso è prepararci perché Mashiach sta proprio bussando alle porte, come ha detto il Rebbe, Mashiach è già alla porta, dobbiamo semplicemente aprire la porta e farlo entrare. Farlo entrare vuol dire nella nostra mente, vuol dire nel nostro cuore, vuol dire essere preparati ad accettare, essere preparati a ricevere Mashiach. Ci sono delle cose nella vita di ogni ebreo che vengono chiamate nel linguaggio dei Chachamim difficili per Hashem. Forse ne avevamo già parlato, forse no, non ricordo. Ci sono tre cose, è famosissimo questa spiegazione, che quando il popolo ebraico si è trovato davanti al mare, Hashem era in difficoltà. Perché Hashem era in difficoltà? Perché doveva aprire il mare. E la domanda è perché era difficile per Hashem aprire il mare? Cioè il mare è una cosa che è continuamente creata da Hashem. L'acqua è continuamente creata da Hashem. La natura che l'acqua cade dall'alto verso il basso è continuamente una creazione di Hashem. Non soltanto quello che Hashem crea è un fatto miracoloso, ma anche la natura che ogni creatura di Hashem ha è un fatto miracoloso. Quindi semplicemente smettere di dare alla natura, all'acqua, la natura di scendere dall'alto verso il basso e il mare sta in piedi. E quindi noi possiamo camminare in mezzo all'acqua. Non era difficile. E Chachamim dicono che era difficile per Hashem aprire il mare. Un'altra cosa che Chachamim dicono è difficile per Hashem dare il sostentamento alle persone. È un'altra cosa che dice Hashem, che è difficile per lui sposare, dare una moglie a un marito, un marito a una moglie. E la domanda è molto semplice. Come è possibile dire di Hashem che c'è qualcosa di difficile per lui? Se per HaKadosh Baruch Hu creare questo mondo è nulla, se uno studia Hasidut capisce che tutto questo mondo materiale è meno di uno starnuto. Ma non è per modo di dire, è veramente niente. Perché? Perché questo mondo materiale non è altro che un involucro che nasconde quello che si cela realmente, la volontà di Hashem, la saggezza di Hashem, la vitalità che Hashem influenza questo mondo. Quindi dire che è difficile è una cosa che non riusciamo a capire. Ve lo spiego in un attimo, perché ho il dubbio che ve l'ho già spiegato, quindi faccio veloce. Non è difficile per Hashem. L'unica cosa che è difficile per Hashem è quando decide che siamo noi che dobbiamo decidere. Quindi, aprire il mare non era difficile per Hashem. Quello che era difficile per Hashem è stare a guardare e aspettare che qualcuno si dia una mossa. Perché Hashem ha detto, io vi ho portato fino a qua, miracolosamente. Vi ho portato Moshe Rabbeinu, vi ho fatto le 10 piaghe, il sangue, le rane, eccetera, eccetera, la morte dei primogeniti, vi faccio uscire. Vi porto davanti al mare, ma attraversare il mare lo dovete fare voi. Se lo doveva fare Hashem, sarebbe stato una cosa da nulla, come tutto il resto. È difficile per Hashem quando decide che questa cosa la dobbiamo fare noi e lui rimane ad aspettare finché noi decidiamo di farlo. Nello stesso modo, noi nella nostra vita non decidiamo niente, l'unica cosa che decidiamo è di sposarci. Hashem ha anche predisposto è previsto con chi ci sposiamo. Noi lo scopriamo il giorno del matrimonio, ma lui l'ha deciso ancora prima che siamo nati. 40 giorni dopo il concepimento è già stato deciso con chi ci sposiamo. Quindi perché è difficile? Perché è l'unica cosa della vita che dobbiamo decidere noi. HaKadosh Baruch Hu fa tutto, noi dobbiamo semplicemente dire ok, va bene, mi sposo con lei, mi sposo con lui. Questo è difficile per lui perché semplicemente non è lui che decide. E la terza cosa è anche il sostentamento, perché è scritto che HaKadosh Baruch Hu ha deciso per ognuno di noi di che cosa vivrà, quale sarà il suo sostentamento. Ma noi vogliamo tutti essere dei grandi investitori, vogliamo tutti essere dei grandi avvocati, vogliamo tutti essere dei grandi professori, dei grandi dottori, chirurgi. Non vogliamo fare un lavoro qualsiasi. Ma siccome Hashem ha deciso che questo sarà il nostro lavoro, e se andiamo in giro a cercare un altro lavoro, lì non c'è la Berakha. La Berakha c'è soltanto nel lavoro che Hashem ha deciso che sarà per noi quel lavoro lì. È difficile per Hashem star lì ad aspettare che noi decidiamo, ok, va bene, prendo questo lavoro. Quindi volevo aggiungere che HaKadosh Baruch Hu fa tutto. I miracoli, ma c'è un miracolo che dobbiamo fare noi, quello di accettare la sua decisione che Mashiach sta arrivando. Perché sono generazioni che sappiamo che HaKadosh Baruch Hu non ce lo vuole imporre. È scritto nel Talmud 1800 anni fa. Mashiach arriva in due modi: o che ce lo impone, ma se ce lo impone, arriva alla fine dei tempi. E se arriva alla fine dei tempi perché ce l'ha imposto, arriva in modo molto doloroso, oppure che lo anticipiamo noi e arriva in modo molto misericordioso, semplicemente perché noi abbiamo accettato, ok, va bene, siamo pronti, apriamo la porta. Infatti ci sono tanti versetti che si contraddicono e il Talmud non sa come gestire questa situazione fino a che arriva alla conclusione che ci sono due modi in cui arriva Mashiach, perché c'è scritto che Mashiach arriva sull'asino e c'è scritto che Mashiach arriva sulle nuvole. E Chachamim dicono Zahu, se noi meritiamo, arriva Mashiach sulle nuvole, vuol dire come un trionfatore. Lo Zahu, allora Ani, come un povero, come un mendicante, vero Cheva Lachamor, cavalca su un asino. E così tantissime altre cose. Se ci meritiamo arriva in un certo modo, se non ci meritiamo arriva in un altro modo. C'è scritto in un pasuk, Ani Hashem be'itta achishenna. Io Hashem nel suo tempo lo anticiperò. Chachamim dicono che c'è una contraddizione in due parole, due direzioni opposte. Nel suo tempo vuol dire che noi non possiamo farci niente, nel suo tempo vuol dire che dobbiamo semplicemente essere passivi e aspettare che arrivi. Achishenna sarà anticipato. Quindi decidiamo o se arriva il suo tempo o arriva anticipato. I Chachamim arrivano e dicono se meritiamo, Mashiach sarà anticipato. Se non lo meritiamo, dobbiamo aspettare la fine dei tempi. E lì sono dolori purtroppo perché ci sono delle profezie che noi non vorremmo mai arrivare a quelle profezie. Infatti c'è il famosissimo versetto con il quale si chiude tutto il Tanakh. 24 libri, si chiude con il versetto: Ine anochi sholeach lachem et Eliyahu Navi, lifnei bo yom Hashem agadol veanora. Ecco che io vi invio Eliyahu Navi prima in anticipo al giorno in cui si chiamerà il giorno di Hashem, grande e temuto. O grande o temuto. Grande vuol dire una cosa bella, una cosa piacevole. Temuto no, perché quando arriva Mashiach sarà grande e sarà temuto. Dipende da noi. Se rimaniamo passivi sarà temuto, se siamo attivi sarà il giorno più grande di tutti i giorni che la creazione ha conosciuto. Quindi questa è una finestra, ci sono delle finestre nella storia ebraica, questa è sicuramente una finestra che noi dobbiamo aprire, dobbiamo approfittare di questo momento in cui HaKadosh Baruch Hu ci ha dato la superiorità, sia tattica, sia tecnologica e anche la sua berachà. Incredibilmente c'è una berachà su tutto quello che è l'andamento di questo attacco, nonostante che ci sono delle perdite. Purtroppo noi stanotte eravamo chiusi come si dice in italiano, il Mamad, nel bunker, non si dice il bunker, no? Il bunker è sottoterra. Dovete
La stanza di
sapere
sicurezza.
che
Rifugio, rifugio.
Rifugio.
ma ha tremato, abbiamo sentito dei boati assurdi. Poi purtroppo abbiamo scoperto che sono state colpite due abitazioni e ci sono stati sette morti. È una cosa terribile, è un lutto pazzesco. Uno è troppo, sette sono tantissimi. E ci siamo dimenticati dei tre di venerdì sera. E tra quelli di venerdì sera e quelli di stanotte è caduto un soldato. Stiamo subendo tanto. Ho seguito un pochino dal vivo Il funerale di questo soldato, straziante. Perché mi faccio del male? No, non mi sto facendo del male. Dobbiamo partecipare sia alle belle cose sia alle cose meno piacevoli dei nostri fratelli. Non ho tenuto tanto, purtroppo. Non siamo più in grado di poter contenere tutto questo peso di questi lutti. È veramente troppo. Però in realtà c'era qualcuno oggi in Beit HaKnesset, dopo Shachrit, si è messo a cantare una canzone di miracoli. Perché? Perché stanotte abbiamo vissuto dei miracoli incredibili. Si è parlato di 200 missili. Avete visto cosa fa un missile? Tira giù palazzi interi, tira giù quartieri interi. A Rishon LeZion venerdì sera un missile ha distrutto un quartiere. Non se ne è parlato tanto, ma se vedete il video ha distrutto un quartiere intero. Quindi 200 missili sono 200 miracoli dal quale noi dobbiamo alzarci e ballare. Infatti lui cantava la canzone di Hanukkah, Al Nisecha ve al Nifleotecha ve al Yeshuotecha. I miracoli, le tue, non so tradurre nifleotecha, viene dalla parola incredibile, qualcosa che non è credibile, valishuatecha le tue salvezze. Lui questo cantava stamattina, chiaramente non cantava con il sorriso a pieno, perché abbiamo avuto delle perdite, però nella mano di HaKadosh Baruch Hu si trova continuamente. Eravamo mercoledì sera sotto una chuppah, vicino all'aeroporto praticamente, non c'erano case, si vede tutto il cielo. A un certo punto la sirena. Non abbiamo fatto neanche in tempo a capire di che cosa stesse succedendo. Abbiamo visto salire in cielo sei o sette missili antimissili che hanno colpito proprio sopra le nostre teste questa minaccia che arrivava dallo Yemen. Ormai è diventata la normalità, ma non è una cosa normale assolutamente. Vivere in una situazione così vivere nei miracoli in cui noi ormai siamo abituati, ma non dobbiamo mai abituarci e dobbiamo sempre ricordarci di lodare Hashem, ringraziare Hashem, perché solo così HaKadosh Baruch Hu vede che siamo dei buoni partner. È un buon partner, gli si dà credito e quindi continueremo a vivere di miracolo. Non a caso, Netanyahu ha chiamato questa operazione Am Kelavi Yakum, il leone che si rialza. E cosa vuol dire il leone che si rialza? Significa che noi per 2000 anni, come hanno detto i Chachamim, non ha inventato niente. Per 2000 anni, da quando siamo in esilio, siamo come, la verità non per 2000 anni, da quando abbiamo ricevuto la Torah. Sapete che quando abbiamo ricevuto la Torah, Hashem ha detto, fermi tutti, volevo solo che leggiate le parole piccole del contratto. Avete presente le parole, quelle piccole, piccole nel contratto? Il contratto è tutto bello, non vedevamo l'ora di firmare, c'era solo una piccola clausola che dovevamo accettare e mettere una V. In quella clausola c'era scritto effetti collaterali di ricevere del dono della Torah, il mondo intero vi odierà. Quindi, cosa facciamo? Abbiamo firmato e ho detto, vabbè, siamo ai piedi del Monte di Sinai, c'è la nuvola che ci protegge, c'è il fuoco la notte. E allora se ci odiano tutti? Siamo appena usciti da un terribile tiranno come il faraone. Abbiamo visto cosa sei in grado di fare. Non è che ci abbiamo pensato troppo, però è una cosa reale. La clausola c'è e fin tanto che non arriva Mashiach, rimane così, che ci odieranno sempre e comunque. Si svegliano la mattina e dicono, dobbiamo investire. Lì in Qatar dobbiamo investire miliardi perché odiamo un sacco Israele. E quindi tutti i soldi che guadagniamo con il petrolio andiamo a spenderli in terrorismo. Hashem ha voluto così, Hashem ha scelto così. È la realtà. Il Qatar, l'Egitto, non nascondiamoci dietro a niente. L'Egitto è una minaccia. Il Qatar è una minaccia. Gli israeliani stupidamente vanno a fare gli accordi con Qatar e con Egitto. Parentesi dolorosa. Ma questa è la realtà. E siccome sarà così finché arriva Mashiach, i Chachamim ci hanno chiamato una pecora circondata da 70 lupi. Adesso cosa dice Netanyahu? Netanyahu dice: non siamo più una pecora circondata da 70 lupi, siamo un leone. Perché siamo un leone? Non l'ha inventato lui. È una profezia di Bilam. Bilam nella Torah, nella parasha di Balak, chiama il popolo ebraico Hen Am Kelavi Yakum Vehaari Itnasa. Un popolo che si alzerà come un leone. Perché Bilam chiama il popolo ebraico come un leone? Dovete sapere che anche alachicamente c'è l'alachà dei leoni. Cosa dice l'alachà dei leoni? L'alachà dei leoni dice una cosa molto interessante. Dice che se una persona ha un animale che ha addomesticato, in italiano si dice addomesticare, si dice
Ammaestrato.
ammaestrato. Un animale ammaestrato è un animale che non è pericoloso. L'Alaha dice, attenzione, il leone si chiama un animale muad. Muad vuol dire sei sempre responsabile. Anche se l'hai ammaestrato, non esiste ammaestrare un leone.
Domare un leone.
Domare, giusto. Perché? Perché il leone rimane un leone. Anche se tu vai al circo e vedi il leone che fa chissà quali giochetti con il suo domatore, ma il leone rimane un leone. Appena la situazione perde il controllo della situazione, viene fuori il leone che c'è in lui. Quindi Bilam dice, Kara ravatz ka'ari o che la vimi e chimeno. Così dice Bilam. Cosa vuol dire carara vaschera? Ci sono dei momenti in cui il leone si accuccia, ma il fatto che tu vedi che il leone accuccia non vuol dire che puoi aprire la gabbia, entrare dentro e ballargli la samba davanti, perché hai davanti a te un leone. Quindi è vero che il leone in quel momento è piegato, accuccia, se così si può dire, è sempre un leone. E Bilam dice che questo è il popolo ebraico. Lui vede nella sua profezia, dovete sapere che Bilam è il profeta che più fra tutti merita questo titolo. In tutte le generazioni, il profeta tra le nazioni più che ha raggiunto livelli di profezia più elevati è Bilam, e ha visto il popolo ebraico e l'ha paragonato a un leone. Quindi dopo 80 anni, dal quale noi siamo usciti dalle ceneri della Shoah, e abbiamo dovuto combattere contro 70 lupi e continuiamo a battere contro 70 lupi. Questa guerra non è che è stata decisa da una persona come si chiama, è tutta una proiezione della volontà di HaKadosh Baruch Hu. Siamo arrivati all'epoca di Am Kelavi Yakum, il popolo si alza come un leone. Leone non è mai stato possibile domarlo, così come Am Israel da 3.000 anni a questa parte hanno cercato di domarci in tutti i modi. E gli Assiri, i Babilonesi, i Romani e tutte le generazioni che hanno seguito, nessuno è mai riuscito a domarci. Anzi, il 7 ottobre ha fatto sì che il leone che era dentro di noi è venuto fuori con la grinta che non sapevamo neanche di avere. Volevo vedere se posso farvi vedere un video di 30 secondi che è stato pubblicato questa mattina, che io non conoscevo la sua esistenza, però devo ricordarmi dove si trova. Abbiate un attimo di pazienza perché vale la pena, perché qua si vede veramente la profezia in real time. Vediamo se riesco a trovare. Ok, ve lo spiego prima perché è in ebraico, non tutti voi capite l'ebraico. C'è un signore che si avvicina, è il 1990. Si legge molto male la data, ma vedo 199, potrebbe essere massimo il 91, ma io credo sia il 1990. Nel 1990 Benjamin Netanyahu era un diplomatico, niente di più. Era uno come potevano essere altri centinaia o migliaia di diplomatici in Israele. Un signore si mette in fila, quando arriva il suo turno arriva dal Rebbe e chiede al Rebbe una berachà per Benjamin Netanyahu. Vediamo se riesco a farvi la condivisione dello schermo. E vedete cosa risponderebbe? 6 anni prima che lui diventasse un personaggio pubblico. Vediamo un attimino. Non lo so. Va bene, allora ve lo racconto. Lo guardo io in diretta e ve lo racconto. Allora, vi leggo quello che sto leggendo sotto i sottotitoli. Intanto forse sentirete, ma non lo so. Sentite che un signore sta chiedendo una berakah per Beniamin Netanyahu e dice: è un mio caro amico in Israele. Però il Rebbe già lo conosceva Beniamin Netanyahu, già dall'84 che lo conosceva. Allora, non so se voi sentite, potete dirmi se sentite.
Sentiamo.
Sente.
No, non me, se sentite la
Sì,
voce.
sentiamo,
Sì,
sentiamo.
si sente, si sente. Si sente la registrazione, sì.
Peccato. Allora, riprovo un'ultima volta perché è veramente carino da vedere. Allora, vedete il WhatsApp?
Sì.
Ok, provo a fare
Sì.
così. Questo.
Adesso si vede.
Si vede.
Sentito che ne abbia chiamato. Allora, non è, ce l'avete la condivisione? Si
Sì,
vede?
si
Abbiamo
vede
visto tutto.
benissimo.
Ok. Allora. Perché l'ho visto stamattina, ma a memoria non riesco a raccontarvelo, per quello ci tenevo. Ok. Allora Rebeli dice così. Intanto quando lui dice un mio caro amico Beniamin Netanyahu, lui dice Bibi. Rebeli dice chi? Bibi? Interessante questa cosa, che si vede che si sente. Ok, Rebeli dice prendi questo dollaro, dai in tzedakah per lui. Perché quando uno fa tzedakah per qualcun altro, questa mitzvah della tzedakah ha un effetto positivo se io la faccio per il merito di qualcun altro. Vediamo cosa dice il Rebbe ancora. Allora Rebbe dice, digli che certamente lui continuerà a essere determinato come era prima, come è sempre stato. E poi vedete, poi arriviamo alla frase più importante che Rebeli dice. Stiamo parlando del 1990, incredibile, era giovanissimo.
Continue to hold on to the hard line as before.
To hold on the hard line as before, di continuare la sua linea di determinato così come è sempre stato. Adesso Rebeli dice questa frase: quando arriverà il momento che dovrà tirare fuori più forza, allora scoprirà di avere molta più forza. Ascoltate le parole del Rebbe. Certainly he will find strength in himself. Quando arriverà il momento di trovare la forza, sicuramente troverà della forza da dentro se stesso. Per continuare adesso e anche in futuro.
Continue from being a martyr.
Ditemi voi se questa non è una profezia chiarissima del fatto che c'era un perfetto sconosciuto che si chiamava Bibi Netanyahu nel 1990, che era, sapete che lui era venuto a New York perché aveva qualcosa da fare con la diplomazia dell'ONU, qualcosa del genere, niente di più. Nessuno pensava di lui primo ministro, eccetera, eccetera. Ma noi oggi abbiamo scoperto che anche tra coloro che criticano Netanyahu perché è un debole, abbiamo scoperto che assolutamente non è un debole, semplicemente non erano maturati i tempi per poter fare questa operazione.
Ma Rav a quell'epoca era più famoso suo fratello Yoni, che è morto durante l'operazione lì di Entebbe con l'aereo, quindi era molto più famoso lui.
Diciamo che Bibi ha cavalcato il nome di suo fratello all'inizio. All'inizio. Poi si è ritrovato a New York, ha avuto nell'84 questo incontro con Rebbe ed è stato da Rebbe altre 2 o 3 volte, ma io questo video qua non conoscevo, non conoscevo la sua esistenza, che Rebbe dice, digli da parte mia che quando dovrà trovare la forza, sicuramente dentro di sé troverà la forza. E chissà che questa profezia non parlava proprio di questi giorni qua. Ne ha passate tante, sicuramente ha dovuto trovare tanta forza.
Ma una cosa interessante, hai parlato prima di Bilam, no? Bilam è il profeta che doveva maledire Am Israele.
Sì.
E qui mi è venuto in mente che studiando il trattato di Sotà, che l'ho studiato durante i 49 giorni dell'Omer, ad un certo punto, nel Daf 47a, si parla di diverse cose, e si parla fra l'altro anche di Bilam. Che Bilam ha fatto sacrifici, 42 sacrifici ad Hashem per maledire Am Israel. Però, siccome si parla del fare delle mitzvot anche in modo non appropriato, cioè uno si mette i tefilin perché se li mette e basta, senza metterseli bene, ma se li mette ogni giorno, questa cosa ha fatto sì che Balak, che il figlio del re Balak, un gran rascià Balak, praticamente che era Eglon, è praticamente il padre di Ruth. Quindi Balak si trova ad essere un antenato del Moshiach. Quindi tutta questa storia si lega, secondo me, benissimo alla faccenda di Moshiach e alla faccenda di chi vuole maledire Am Israele.
Si lega per molti motivi, ma non è l'argomento di cioè, noi
Sì.
vediamo in generale che Mashiach ha degli antenati che arrivano da unioni discusse. Una parte degli antenati di Mashiach è un certo Perez. Questo Perez è nato dall'unione di Yehuda con la sua nuora. Se vi ricordate nella parasha di Vayeshe. E così da tanti lati vediamo che Mashiach arriva da situazioni un pochino poco chiare. Sarebbe da dedicare una lezione su quello perché è un argomento molto profondo, ma in una parola è perché Mashiach deve arrivare dal basso, non deve arrivare dall'alto. Perché se Mashiach arriva dall'alto è una cosa imposta. Se Mashiach arriva dal basso e quindi vediamo che arriva da ascendenze particolari, come dicevi te, da Balak che era un grande rascià, e quindi è solo lui che ha la forza di poter elevare tutto questo mondo.
Ma anche Bibi, volevo dire, è stato il presidente più criticato. Non lo è stato così, non so, Sharon, che
Ma
ha
lui
fatto.
è stato criticato per motivi politici, perché lui ha voluto distruggere la supremazia della sinistra, quello che prima di lui Sharon e prima di lui, come si chiama, Menachem Begin non sono riusciti, perché Menachem Begin è, diciamo, la figura del maestro di Bibi, però non ci è riuscito. Alla fine è crollato sotto la pressione della sinistra e quindi ha ridato il Sinai. E quindi tante altre cose di cui poi agli ultimi giorni della sua vita ha detto apertamente che si è fortemente pentito. Netanyahu è stato criticato perché lui ha preso un volo che è già in cielo e la cosa più difficile è dirottarlo. E piano 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 sta cercando di dirottare. Quindi chiaramente a ogni passo tante critiche, ma è stato criticato dal punto di vista politico, su quello non si discute. Ha fatto tante cose puoi discutere, tante cose puoi criticarlo, però oggi siamo arrivati qui. Non è piacevole per nessuno, ma oggi siamo arrivati qui. Volevo semplicemente darvi uno spunto. Non ricordo se ne avevamo parlato o meno, però è molto attuale. Tu parlavi del fatto che facciamo le mitzvot, non le facciamo bene. Allora, c'è una chiarissima testimonianza e profezia di Moshe Rabbeinu e di tutti i profeti che seguono, che se il popolo ebraico segue la Torah e le mitzvot, allora avrà protezione e avrà benessere e tutto il resto. Se il popolo ebraico abbandona la Torah e le mitzvot, eccetera, eccetera. Shabbat parlavamo di un versetto di Yeshayah, che Hashem dice: voglio essere giudicato tra me e la mia vigna. Se ho mai mancato di lavorare la mia vigna, se ho mai mancato di annaffiare la mia vigna, se ho mai mancato di ripulire la mia vigna dalle erbacce. Così Yeshaya riporta le parole di Hashem. Chi è la sua vigna? È il popolo ebraico. E perché dopo tutto questo sforzo, perché dopo tutto questo impegno, la mia vigna mi ha regalato dell'uva marcia? Questo è il lamento, diciamo la sofferenza, se così si può dire, di Hashem, del fatto che lui si è occupato di noi in tutti i modi possibili, ci ha fatto uscire dall'Egitto, ci ha protetto, ci ha annaffiato, come si può dire, tutto quanto, e che cosa le abbiamo ridato indietro? Abbiamo girato le spalle. Quindi noi sappiamo che a causa c'è una conseguenza. Ora, il passuk della Torah dice che ci saranno delle conseguenze difficili quando noi non serviremo Hashem nei momenti di benessere. Ora, c'è una parasha con 98 maledizioni. Una di queste maledizioni non è una maledizione, è la spiegazione delle maledizioni. Dice così: Tachat asher lo avadeta et Hashem Elokecha, perché non hai servito Hashem besimcha ubetuv levav merov kol. Allora, la spiegazione semplice è: ti ho dato benessere, non mi hai reso partecipe del tuo benessere. Quando una persona si trova ad essere benestante, ad essere in buona salute, ad essere una persona di successo, la prima cosa che dimentica è Hashem. E quindi Hashem dice: tutte queste maledizioni cadranno addosso perché non mi hai reso partecipe delle tue gioie, delle tue soddisfazioni, dei tuoi successi, della tua ricchezza, del tuo benessere. Però la Rizal dice un'altra cosa. La Rizal dice: perché non hai servito Hashem con gioia. Quindi hai anche partecipato, reso partecipe da Hashem, ma ti mancava la gioia nelle mitzvot. Questo ti porta addosso tutte le maledizioni, che è la più difficile fra tutte, è l'esilio, quella di andare in galù. E Rebbe fa una domanda, ascoltate questa domanda del Rebbe, molto interessante. Rebbe dice: non è possibile che la punizione così pesante, quella di andare in galute, perché non abbiamo fatto le mitzvot con gioia? Come dici te, gli tefilin li abbiamo messi? Li abbiamo messi? Li abbiamo messi bene? Li abbiamo messi male? Li abbiamo messi? Non andiamo in galut perché non abbiamo ballato con i tefilin? Non andiamo in galut perché abbiamo fatto le mitzvot, acceso le candele di Shabbat, così, en passant? Sì, l'abbiamo fatto en passant. Abbiamo fatto tutte le mitzvot senza questo entusiasmo che meritava, ma non per quello si va in galut. Non puoi dirmi che, dato che non ero gioioso nel fare le mitzvot, devo andare in Ucraina a subire i pogrom, o in Spagna con l'Inquisizione, o ad Auschwitz, eccetera. Perché non ero felice? È un po' troppo. Rebbe dice: non è possibile. Non è possibile che un ebreo fa le mitzvot e la conseguenza è di essere punito così gravemente per non essere stato felice. Ascoltate la risposta del Rebbe. Rebbe dice: no. Se noi siamo andati in Galut è perché ne abbiamo combinate di tutti i colori, perché abbiamo trasgredito, perché ci siamo impurificati, perché non abbiamo rispettato Shabbat e tutte le festività, eccetera, eccetera, eccetera. E allora cosa c'entra la gioia? E Rebbe dice così: se quando facciamo le mitzvot le facciamo con gioia, anche se siamo pieni di trasgressioni, la gioia delle mitzvot è uno scudo per non andare in galut. Quindi, anche se non sono all'altezza, anche se cado nella rete dello Yetzer Hara, anche se scivolo nelle sue imbrogli che lui mi fa credere che sono una brava persona, invece poi mi ha fatto mangiare taref, e mi ha fatto dissacrare Shabbat, e mi ha fatto dire cose che non dovevo dire, e mi ha fatto tutte le mitzvot, che sono una personaccia, ma quando metto i tefillin sono felice di metterli? La felicità mi protegge da qualsiasi galut. Quindi, se siamo in galut è perché non abbiamo avuto la gioia che ci ha protetto da tutte queste, in ebraico pure aniot, tutte queste disgrazie e difficoltà della nostra vita. Quindi, in un momento così critico come il momento in cui ci troviamo adesso, che noi siamo preoccupati, che siamo impauriti, chas v'shalom, mai avere paura, l'avdalah in molti sidurim inizia Hine kel yeshuati, ecco il Dio della mia salvezza, evtach velo efchad, a cui mi confido e non avrò paura di niente. Così noi iniziamo la settimana, prendiamo il bicchiere di vino e iniziamo con questo passo: confido in te e non ho paura di niente. Quindi paura non possiamo avere. Ma sicuramente se siamo felici nelle mitzvot che facciamo, siamo protetti completamente da qualsiasi situazione negativa che un ebreo potrebbe trovarsi in mezzo a tutte le nazioni. Se ci troviamo in Israele, perché uno dice, c'è mio fratello, anche lui è venuto per un matrimonio settimana scorsa dal Belgio, anche lui è bloccato qua, in Israele non siamo bloccati. Allora qualcuno gli diceva, in Belgio ci sono 2 milioni di arabi, cosa fai lì? Vieni in Israele. Mio fratello dice, perché in Israele non ci sono 2 milioni di arabi. E quindi dobbiamo essere protetti dappertutto, dovunque ci troviamo. Come siamo protetti? Siamo protetti con la gioia quando facciamo le mitzvot. Nessuno può dirci che sarò punito per non essere in gioia. No, non sarò punito, ma non sarò protetto. Perché perfetti non siamo. Quindi abbiamo bisogno di questo scudo incredibile che si chiama la Simcha, in questi momenti così difficili, e questa Simcha ci porterà sicuramente a tutta la protezione che ci serve. Volevo ricordarvi che la Halacha dice che quando una persona taglia i capelli e non fa la Netilat Yadayim dopo aver tagliato i capelli, per 3 giorni lui subisce dentro se stesso una paura che non riesce a spiegarsi perché, ma ha paura di tutto e di tutti. Se una persona esce dalla toilette e non fa Netilat Yadayim, per 24 ore ha una paura e non capisce da dove arriva questa paura. Quindi facciamo molta attenzione a Netilat Yadayim quando ci tagliamo i capelli, quando dobbiamo fare Netilat Yadayim, specialmente al mattino, perché questa paura arriva solo e soltanto dalle forze negative che hanno anche loro una parte in questo mondo, che il loro sogno più grande è quello di impadronirsi del corpo dove risiede un'anima, Nefesh Elokit, un'anima divina, perché da loro, da lì loro succhiano tutta la loro esistenza e tutta la loro vitalità. Quando noi dobbiamo fare Netilat Yadayim, non aspettiamo un secondo, facciamo subito Netilat Yadayim, e con questo Netilat Yadayim noi allontaniamo queste impurità e queste forze negative, e quindi la paura da noi diventa una parola sconosciuta completamente. Quindi ricordiamoci sempre felici quando facciamo le mitzvot, ricordiamoci di fare sempre Netilat Yadayim in ogni situazione in cui dobbiamo fare Netilat Yadayim, e ringraziare Hashem per tutti i miracoli che ci fa e per tutti i miracoli che ancora ci deve fare. Vi ringrazio della vostra pazienza per questa lezione così improvvisata.
Bravo. Volevo dirti solo una cosa.
Sì, certo.
Ti vedo molto bene, nonostante le situazioni che stai passando. Wow. Meglio che in Italia.
Wow, allora rimango qua.
Veramente, guarda. Mi sono permesso di dirti sta cosa.
Perché ti spiego, siccome tu mi vedi anche fuori da questa lezione, allora mi vedi come sono veramente, ma questo, quando facciamo le lezioni tutti insieme, ognuno dà forza all'altro, ognuno dà energia all'altro. Allora mi dici, ah, ti vedo bene, anch'io ti sto vedendo molto bene.
La lezione è stata bellissima.
Baruch Hashem, voglio augurarti qui, da parte mia e da parte di tutti quanti, un grandissimo Mazal Tov.
Grazie.
La gioia che avrete presto in famiglia, che da questa gioia, Bezrat Hashem, nasceranno tante altre gioie nella tua famiglia e nella grande famiglia di Am Israel.
Amen.
Amen.
Notizie che tutti quelli che hanno bisogno di refuah shelema, che abbiano refuah, non refuah, ma refuah shelema. Una completa.
Amen.
Grazie,
amen.
Amen.
Grazie.
Grazie.
Zach.